Allora dico solo due parole su come si svolgono i nostri incontri, le nostre serate. E solitamente ognuno di noi dice il proprio nome, ma stasera lo vediamo anche impresso sotto la nostra immagine. La nostra è una meditazione buddista. Ci ispiriamo a vari maestri del pensiero buddista, monaci e non, o insegnanti di Dharma anche, persone comunque autorevoli nel loro insegnamento. La nostra non è una pratica religiosa, non ci sono dei da adorare o da pregare, ognuno è libero di mantenere la propria religiosità, qualunque essa sia, perché comunque questa è una pratica e in cui non c'è nessuna fede religiosa da osservare ed è quindi per questo aperta a tutti. La nostra serata si svolge fondamentalmente in tre momenti. Una meditazione seduta, silenziosa o guidata, una meditazione camminata, in questo caso ognuno la farà nel proprio spazio, una lettura appunto di un insegnante di Dharma e poi il momento finale è il momento della condivisione in cui ognuno, se si sente, può esprimere le proprie opinioni o sensazioni, sempre relativamente alla pratica. Quando c'è questo momento della condivisione, per prendere la parola, noi facciamo questo gesto che comunque non è un gesto di preghiera, ma è un gesto simbolico, l'offerta di un fiore di loto. Siamo tutti invitati ad ascoltare con il cuore e a parlare con il cuore. E queste sono, diciamo, le cose essenziali, i momenti essenziali della nostra pratica. Normalmente ci troviamo in un posto bellissimo in via Scalabrini, ma vabbè, adesso per ovvie ragioni ci troviamo qui, ma questo comunque non cambia quello che è il nostro sentire di sangue, il nostro un sangue. Il sangue è un gruppo di persone che meditano e che condividono comunque questa pratica. Ogni tanto, in certi momenti ci sarà un suono di campana. Il suono di campana, non è solo un rituale fino a se stesso, ma è anche un richiamo per rimanere nel qui e ora, ovunque la nostra mente sia in quel momento. Scandisce anche le pratiche, ma scandisce anche. Ma ci ricorda anche di rimanere qui e ora. Se Loredana ha già esperienza di meditazione, è inutile che io dia consigli di stare sul proprio respiro come primo consiglio per mantenere la nostra mente qui e ora. Io terrò una meditazione pressoché silenziosa. Adesso, se riesco, vi faccio sentire il suono della campana. Cari amici, prendiamo ora una posizione comoda, confortevole. Cerchiamo di mantenere la nostra mente, la nostra schiena, scusate, eretta, non rigida. ma comunque retta, in modo che il nostro respiro possa meglio fluire. Le nostre spalle sono aperte. Le mani possiamo tenerle in grembo o sulle ginocchia se siamo seduti. E non dimentichiamoci che possiamo anche sorridere a noi stessi, alla nostra pratica e a tutto il Sangha. Quando vedo la mia mente piena di mille pensieri, espiro, mi lascio andare. Inspirando ed espirando, sono consapevole del mio respiro. Inspirando ed espirando, il mio respiro libera la mente. il respiro nella mia consapevolezza può liberare la mia mente, può liberare anche il mio cuore. Cari amici, possiamo adesso sgranchire le nostre articolazioni. Abbiamo terminato la nostra meditazione seduta. Possiamo sciogliere la nostra posizione. Muoverci se ne sentiamo il bisogno. Grazie a tutti per aver meditato silenziosamente insieme e adesso ci invito alla nostra meditazione in movimento, seppure in uno spazio limitato, comunque manteniamo la consapevolezza dei nostri passi, nel nostro respiro. Ricordiamoci che stiamo camminando su questa terra e comunque stiamo camminando insieme. Ci vediamo nelle nostre postazioni fra 8-9 minuti. Grazie per aver camminato insieme. Grazie per aver camminato insieme. Adesso la lettura di questa sera è la chiusura e l'apertura del cuore di Corrado Pensa, che mi è stata stimolata dalle ultime considerazioni che abbiamo fatto nell'incontro di domenica. Ne parla in un modo secondo me un po' diverso, un po' più pratico rispetto a quello che abbiamo letto precedentemente domenica, e così mi piaceva approfondire con voi questa cosa. Quanto diciamo mi ha aperto la mente, ci riferiamo a qualcosa di vantaggioso, ma di limitato, limitato alla comprensione intellettuale. Quando parliamo invece di apertura del cuore, parliamo di una cosa più radicale, più coinvolgente, più totale. E non è un caso che nel linguaggio spirituale di tante tradizioni il cuore sia al centro. Dice Ajahn Mahabhoova, il Dharma è una meraviglia che sboccia nel cuore. Noi usiamo a tanti livelli questo linguaggio. Per esempio, diciamo, all'improvviso ho visto Tizio e mi si è aperto il cuore, oppure è successo questo e mi ha aperto il cuore. Fa riflettere, perché l'implicazione sembra essere che il cuore tende più a essere chiuso che aperto. Chiusura, costrizione, angustia, blocco, qualcosa ristagna, qualcosa non fluisce e qualcosa ci fa soffrire. Nell'apertura, anche se siamo nella sofferenza, c'è invece qualcosa che ci ravviva, qualcosa che ci nutre. Al contrario, nella chiusura, anche se siamo in una situazione di non particolare sofferenza, c'è qualcosa che ci spegne, che ci toglie la vita. Non c'è qualcosa che ci dà più vita, che dà vita alla vita, come nell'apertura del cuore. La chiusura più forte, naturalmente, è la chiusura che non sappiamo di avere. Possiamo essere chiusi. Possiamo essere in uno stato di chiusura del cuore, di blocco, di spegnimento o paralisi e di non sapere che siamo in questa situazione o scambiarla per una situazione e risponderci o rispondere sinceramente a qualcuno che ci chiede come stiamo, bene, e pensare che siamo in uno stato non particolarmente scintillante, ma tutto sommato sereno. Tutto sommato equilibrato e forse una punta di equanimità, a tal punto possiamo fraintendere questo blocco. La chiusura, che non sa di essere tale, è difficile da lavorare. È infatti uno dei primi e più importanti doni della pratica, è quello di renderci più consapevoli di questi stati di chiusura e naturalmente anche degli stati di apertura. Perché sapere di essere chiusi è il primo passo per poter lavorare alla chiusura. Per esempio, per incontrare la riluttanza, dobbiamo praticare la riluttanza. La riluttanza a fare cose che ci fanno bene e l'attaccamento, invece, a questa camera chiusa, l'attaccamento a rimanere in questa camera chiusa. Forse è un attaccamento antico, un attaccamento che fa sì che ci sentiamo più noi stessi. E se rimaniamo nella stanza che ci fa ci sentiamo più noi stessi, scusate, se rimaniamo chiusi nella stanza. Se è tale, esso richiederà un lavoro particolare, un lavoro appassionato. La paura di perdere, se ci apriamo, la paura di perdere l'intelligenza, se smettiamo di condannare, un forte giudizio o un grappolo di giudizi è spesso fondamento di uno stato di chiusura. Una forte condanna per inadeguatezza nei nostri confronti è spesso il fondamento di uno stato di chiusura, come pure sensi di colpa, paura, rabbia. Tutto porta a chiuderci, portano a strati di sofferenza. La chiusura della depressione, della tristezza, del risentimento e dell'invidia. Se Si può parlare di essere afferrati dall'invidia, inadeguatezza e colpa e al tempo stesso essere aperti a una contraddizione di termini. Ma vogliamo questa chiusura? Di nuovo, la grande contraddizione, una parte di noi è attaccatissima agli specifici stati di chiusura tipici della nostra personalità condizionata. E un'altra parte, quella che ci fa praticare, aspirare alla liberazione, quella parte non vuole essere chiusa. Occorre un lavoro paziente, lungo, per conoscere la chiusura, per entrare dentro, per sentire il dolore, per entrare in comunicazione con l'aspirazione ad andare oltre. I risultati piccoli, graduali, spesso danno più garanzie di risultati improvvisi e clamorosi. Può darsi che un'apertura straordinaria che ci ha rimescolato in senso positivo, che ci ha riempiti di serenità, di un sollievo come mai l'avevamo sentito, sia poi seguita nei giorni successivi e nei mesi da chiusura, da qualcosa che non ci aspettavamo. Il valore più grande di un'apertura forte è che essa ci darà comunque motivazione, soprattutto se non ci inganniamo, prendendola come definitiva. Motivazione per continuare poi il lavoro di pazienza, il lungo, sempre più affezionato, sempre più appassionato lavoro di apertura. Pensiamo alle piccole aperture del cuore, possiamo immaginare una scala via via più alta, fino a un'apertura così totale, così radicale e irreversibile, che non è altro che una liberazione. E cos'è che chiude il cuore? Inevitabilmente l'attaccamento, l'avversione, la confusione con tutte le loro varianti. E dunque la liberazione si configura come tale e come totale e irreversibile apertura del cuore, perché la liberazione è il superamento definitivo di attaccamento, avversione e confusione. Ricordiamo l'insegnamento cardine delle quattro verità sulla sofferenza. La chiusura è sofferenza. Questa sofferenza è causata dalle nostre rabbie, dalle nostre paure. Ed esiste la possibilità di superarla, di superare questa sofferenza e le sue cause, seguendo un percorso interiore. E certamente in tale percorso un posto particolare ha la meditazione, la consapevolezza e dunque la capacità di cominciare ad avere una relazione diversa con la chiusura. Essere in relazione con la chiusura è molto diverso da una cieca e totale identificazione con la chiusura. Diciamo che se siamo completamente sprovveduti da un punto di vista del lavoro interiore, cadiamo nella chiusura ogni volta che lei si fa avanti, cioè l'identificazione completa. Noi cadiamo nella botola senza colpo ferire. Ma se siamo praticanti e cominciamo a vedere la chiusura e a risvegliarci, a sentire la separatività e la sofferenza che porta alla chiusura, possiamo farcela. Continuando a praticare, ad ascoltare gli insegnamenti, cosa succede? Che vediamo che c'è un'altra possibilità, quella di guardare in maniera compassionevole alla nostra chiusura. Il risveglio della compassione per le nostre chiusure, questo è un grande passo avanti. Se sapere di essere chiusi è il primo passo fondamentale per poter lavorare, se sentire, percepire con chiarezza la sofferenza della cecità che ci accompagna alla chiusura è il secondo passo, un terzo passo vitalissimo è quello di cominciare a rapportarci alle nostre chiusure con un atteggiamento compassionevole. Può darsi che sia un attimo di compassione, amicizia, e si è subito ricoperto dalla sostanza stessa di quella chiusura che non tollera la compassione. Ma quell'attimo di compassione è il seme di un'intenzione salutare, un atteggiamento compassionevole che tende a diventare più frequente, il contrario di chiusura. Se continuiamo ad alimentarlo, la chiusura comincerà a sciogliersi. Ma dobbiamo essere non solo pazienti, non solo perseveranti, non solo tranquillamente fedeli alla pratica. Dobbiamo non aver paura. C'è una famosa mudra, posizione delle mani del Buddha, che è la posizione di non aver paura, non paura di fare questo lavoro, perché può suscitare paura. Perché si sente che si incrinano i fondamenti della identità egoica, di quella che noi riteniamo fondamentale e che mettiamo al centro della nostra vita. Avere il coraggio di prendersi per mano, il coraggio di custodirsi, di prendersi cura. C'è spesso autocompatimento nella chiusura. Sotto l'autocompatimento magari c'è una rabbia sorda verso di noi, verso gli altri e tanta paura. È un volere che tutto resti così, pur essendo pesante e amaro. A volte le persone lasciano perdere un cammino interiore proprio perché sentono che c'è qualcosa che vuole entrare in contatto con queste chiusure, in questa inclinazione a chiudersi. Ma senza le nostre tipiche chiusure temiamo di diventare qualcosa di indistinto. Non si tratta di rifiutare o condannare la chiusura, né si tratta di avallare o giustificare. Questi modi piuttosto frequenti di trattare con la chiusura non ci fanno uscire fuori dal circuito della sofferenza, non ci fanno cambiare la relazione con la sofferenza della chiusura. Quello che ci fa cambiare è la consapevolezza che non ha paura della durata della chiusura, che non ha paura del peso, perché la consapevolezza è attenzione non giudicante e quindi la portiamo nella maniera più innocente possibile a questa stretta che sentiamo, a questo rifiuto verso noi stessi, verso quella persona, verso quella cosa. Non andiamo con un carico di opinioni a guardare questa chiusura, con un carico di etichette e giudizi, perché anche questa è un'espressione di chiusura. Vogliamo il più possibile, senza sapere niente, la consapevolezza. È da questo non rifiutare che può nascere qualcosa di bello, la compassione appunto. Non c'è compassione senza comprensione, non c'è comprensione senza consapevolezza. Consapevolezza, comprensione e compassione è un tutt'uno. Consapevolezza, comprensione e compassione uguale apertura. Dal lavoro di chiusura, dal lavoro paziente, progressivamente più coraggioso sulla chiusura, nasce l'apertura più affidabile. Perché siamo passati pazientemente e coraggiosamente, consapevolmente e compassionevolmente attraverso la strettoia. A volte il termine essere chiusi, chiudersi è assolutamente appropriato, ma può diventare scontato, ci può tenere sulla superficie della cosa, farci pensare come si chiude così si apre. Ma il termine nodo, nodo del cuore, forse è più preciso, perché il nodo stretto richiede un certo lavoro per essere sciolti. La liberazione significa sciogliersi da questa tendenza alla chiusura, sciogliersi dall'attaccamento. Certo ci sono cose che fanno male, ma, ci insegna il Dharma, esiste la possibilità di sentire il colpo, di sentire il male e di non annodarsi. Dunque cominciamo ad aspirare ad essere aperti e a rimanere aperti. Questa apertura suscita in noi apprezzamento, cioè ulteriore apertura, soprattutto se è una cosa relativamente nuova nelle nostre vite. Rimaniamo aperti, non diciamo di no, diciamo di sì. Il sì aiuta, il no blocca. Anche se siamo chiusi per qualche sbaglio obiettivo, questa chiusura, questo no ci rende tutto più difficili. E il fatto di stare nello spirito dell'apertura, invece di accettare, facilita anche in quest'ultima analisi l'azione giusta. Stare con le cose, continuare a stare, è una lezione cruciale della pratica ed è una disposizione che induce l'apertura del cuore proprio perché sviluppa il balsamo della pazienza. Non voler stare con le cose o starci a fatica o per forza, o volersene andare in continuazione, sono tutti segni di chiusura. E parlo anche e soprattutto di stare in situazioni difficili. Stare significa essere presenti, essere consapevoli. All'inizio ci sembra una via impervia, senza speranza, ma ci deve essere la voce piccola, piccolissima dell'intuizione fiduciosa che ci dice di continuare e continuare a stare nella pratica, nel Dharma e in quella situazione. Con la consapevolezza che si accende e si spegne, con la nostra capacità di accettazione e di lasciare andare, che a volte ci soccorrono, altre volte ci lasciano, ma noi continuiamo. L'intenzione di non lasciare la pratica, di non lasciare noi stessi, come come spesso facciamo, l'intenzione di non rimanere freddi nei nostri confronti, ma al contrario, di stare, cioè di starci vicini. E questa intenzione coltivata, nutrita, a un certo punto che comincia a dare i suoi frutti. Forse in un momento imprevisto, forse appunto quando non ce l'aspettiamo, e proprio quando non l'aspettiamo più, ma abbiamo continuato a stare, siamo rimasti seduti davanti alla porta chiusa, tranquillamente, consapevolmente, la porta si è aperta. Quella porta che, come dice Simone Weil, sembra aprirsi solo dall'interno. L'apertura del cuore è dentro di noi, la chiusura del cuore è dentro di noi, il lavoro è dentro, gli effetti sono dentro, le intenzioni si coltivano dentro. Sicché col tempo nasce un senso di sereno disincanto nei confronti dell'attaccamento al cuore chiuso, di fronte alla coltivazione dell'intenzione della chiusura, fatte in mille modi, con mille giustificazioni, consce o inconsce, ma così nutrite nel tempo. In virtù della pratica, vedendo più e più volte questa casa fredda, questa casa abituale che ci vogliamo tenere a tutti i costi, ci nasce dentro una salutare stanchezza riguardo al coltivare cose che vanno contro di noi e contro i nostri simili. Anche perché forse abbiamo cominciato a percepire che gli altri sono veramente nostri simili e questo non va molto d'accordo con la nostra chiusura, che vede soprattutto sofferenza, separazione, contrasto, minaccia. Quando questa musica comincia a cambiare, quando cominciamo a sentire l'interconnessione, allora la strana mania, la strana fissazione comincia a non piacerci più, non la capiamo più, non ci crediamo più. E non ci sembra vero di trovarci in occasioni anche piccole per aprirci. Non abbiamo paura di soffermarci su di esse. Se siamo chiusi, le piccole cose non le vediamo, le consideriamo dall'alto, ma non sarà così se abbiamo capito qualcosa di fondamentale. Piccolo, grande, tutto è vita, tutto può richiamarci alla possibilità di aprirci, sia una cosa piacevole, sia una cosa spiacevole. La cosa piacevole suscitandoci un lieto, quasi fanciullesco apprezzamento e la cosa spiacevole accendendo in noi sollecitudine e compassione. Abbiamo la pratica per aprirci dentro l'aridità, stare nell'aridità senza impazienza che se ne vada, senza contare minuti. Riposarci nell'aridità, riposarci nella noia, distenderci ben svegli nel letto della noia, questo è un grande dono che alla pratica ci può fare. Allora tutto è combustibile e apertura del cuore. È la grande lezione della pratica, la grande lezione del Dharma, l'enorme speranza e fiducia che nasce dall'accorgersene, cosicché non ci sentiamo sempre in bilico, alla mercé della fortuna, del caso o di quello che ci capita. Ci può capitare di tutto secondo le leggi dell'impermanenza, ma noi possiamo rispondere a tutto in modo giusto e tale risposta non è la reattività, bensì appunto la capacità di apertura. Cari amici, adesso possiamo dare inizio al momento della condivisione. Abbiamo circa 40 minuti a nostra disposizione per poter esprimere le nostre opinioni, sensazioni sulla pratica.